Ah, eccoci ritrovati tutti a questo nuovo Caffè Militante.
Grazie ancora per gli ascolti, le condivisioni, continuate così.
Mi dispiace per la settimana scorsa, ma ho avuto una crisi influenzale, quindi è saltato il podcast, però non vi preoccupate, si riprende.
Detto questo, come proporre un tema per questi Caffè Militanti?
Molto semplice, un'email a militanzagrafica@gmail.com oppure anche un direct su Instagram, va benissimo.
Per sostenere questi sforzi, una donazioncina attraverso Patreon, vi lascio il link in descrizione, oppure qualsiasi cosa dallo store online, grazie a chi lo farà.
Detto questo, parliamo di quello spicchio d'aglio all'interno di ogni tipo zucca o minestra di questo governo che a quanto pare nessuno vuole addentare, e sto parlando dei CPR, sto parlando nello specifico del CPR di Albania albanese.
Ancora una volta sono stati rimandati indietro i migranti, come mai, cosa sta succedendo, cos'è un CPR, qual è il problema del CPR in Albania, insomma cerchiamo di capire perché è una cagata pazzesca. Ci proviamo, via!
Cominciamo col dire cos'è un CPR. Il CPR sta per l'acronimo di Centri di Permanenza per i Rimpatri. Ovviamente stiamo parlando di tutte quelle singolarità migranti presenti sul territorio nazionale considerate esse irregolari, per la quale appunto vengono internate all'interno di questi centri. Tale CPR o tali comunque strutture vengono normate d'accordo da alcune tipi di decreti leggi, un po' uno in fila all'altra. Diciamo che il principale è quello, il decreto legge numero 13 del 2017. Ma poi viene continuamente un po' aggiornato, un po' sistemato, un po' piallato quella nel corso dell'asse del tempo fino ai giorni nostri.
E già ci fa capire che un decreto legge che è continuamente piallato o sistemato o corretto o comunque sia modificato nell'asse del tempo non è che fondamentalmente sia stato già a livello di genesi scritto in maniera corretta.
Attenzione a questo dettaglio, nel senso che poi ce lo porteremo avanti per un sacco di tempo in questo podcast, ovvero sia scrivere le cose in maniera sbagliata.
Perché per carità divinica, ora all'interno di questo decreto legge appunto 13 del 2017 ci sono tutte le funzioni normatiche, d'accordo, come per esempio il tempo di trattenimento, la locazione degli stessi CPR, dove devono essere, tutto l'aspetto sanitario, organizzativo, insomma di per sé come documento è anche abbastanza ricco di informazioni e, ribadisco, di norme che attuano poi appunto delle pratiche nei confronti dei flussi migratori.
E si è visto per esempio il CPR di Milano chiuso, poi riaperto dal garante, insomma con situazioni igienico-sanitarie e di violenze perpetrate a livello sistematico nei confronti proprio dei migranti.
Fatto sta, per prenderla in breve, quindi il CPR cos'è? Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione, ok, da parte ovviamente del giudice e di quello che è tutto l'arcano del Ministero dell'Interno, allora c'è proprio questo internamento coatto, d'accordo, della persona in attesa di rimpatrio nel suo paese d'origine. Dove? Nei CPR.
Ora, il tempo di permanenza massimo arriva fino anche a 180 giorni nei picchi più alti, d'accordo? Anche se nelle ultime, diciamo, richieste da parte di modifica proprio di questo decreto legge c'è il tentativo di ridurre il più possibile il tempo di permanenza. Non credo esattamente per motivi di scopo umanitario, più che altro per scopo di gestione e anche di spesa.
Sì, anche la spesa, perché d'altronde loro guardano soprattutto anche questo, quindi devono cercare in qualche maniera di ottimizzare la spesa. Mamma mia, cosa tristissima da dire, però è la verità per loro.
Oltre che la spesa è anche un problema mass mediatico, ovvero sia di proprio propaganda, d'accordo, di quella che è l'azione governativa. Insomma, far vedere il meno possibile flussi migratori sul territorio italiano è una cosa molto positiva per il governo attualmente in carica, proprio perché cerca di spostare, di nascondere quello che è un problema umanitario, ok, e geopolitico dell'area del Mediterraneo specialmente, in questo caso, dagli occhi di persone attaccate alla televisione. Se non vedi il problema, pensi che non ci sia. Più o meno è così.
E da lì arriva la tentativo di mossa geniale del colpo grosso al drago rosso fatto da chi? Dal governo Meloni, ovvero sia quella di aprire un CPR, attualmente aperto e completato, in quel del territorio albanese.
Con un bellissimo protocollo Italia-Albania datato e firmato, meglio 6 novembre 2023, la prima ministra Giorgia Meloni e il primo ministro Rami albanese, d'accordo, si sono andati ad accordare con 14 articoli quella che è il rapporto e la costruzione e la gestione di questo CPR in Albania.
In questo PDF lunghissimo, che vi lascio ovviamente il link in descrizione per potervelo anche spulciare, leggere, si citano tutte quelle che sono anche qui le norme comportamentali fra i due stati, chi deve gestire cosa, chi deve pagare chi, quando, i tempi, anche a livello tra l'altro giuridico, la divisione divisione quella che è, c'è tra le attività comunque del Ministero degli Interni italiano rispetto a quelle albanesi e così via. E quindi vai di costruzione in questo porto d'accordo di Gjader, ok, del CPR d'Albania, d'accordo, gestito totalmente comunque come territorio dalla Repubblica Italiana, questo deve essere chiaro. Ah, lei, geniale, giusto? Ce l'hanno fatta, bellissimo, praticamente hanno tentato di esternalizzare il problema addirittura in una forma di colonia, d'accordo, esternalizzata al territorio di Stato. No, non ce l'hanno fatta neanche qui. No, non ce l'hanno fatta perché penso che un po' tutti vi ricordiate già i due casi precedenti. Il terzo ne andiamo a parlare proprio perché è recentissimo, di fine gennaio, ovvero sia quando sono arrivate le primissime singolarità migranti all'interno di questo benedettissimo CPR albanese. E in entrambi i casi, d'accordo, il primo caso è risalente al 18 ottobre, con 12 richiedenti asilo, tra cui bengalesi ed egiziani, e in quel caso furono immediatamente liberati da questo CPR, d'accordo, perché c'era l'impossibilità di riconoscere un dettaglio che poi andremo a raccontarlo, che è quello dei paesi sicuri. La seconda volta invece è stata l'11 di novembre e riguardava 7 persone, e anche in questo caso comunque c'è stato un tentativo da parte del governo di sistemare, di tapullare, come appunto vi sto continuando a utilizzare questa parola, correggere, d'accordo, il tiro su quelle impossibilità di riconoscere i paesi sicuri. Ci provarono a sistemare questa lista, ma male anche in questo caso. Eh sì, perché i giudici dissero che non c'era assolutamente congruenza, d'accordo, fra quella che è la normativa italiana e mentre quelle che ci sono delle normative europee, che riguardo all'immigrazione e ai flussi migratori sono decisamente specifiche. Anche perché è proprio quelle norme che dovrebbero fare la ripartizione proprio delle singolarità e delle pressioni dei flussi migratori, specialmente sui paesi del sud dell'Europa. Quindi sono proprio quelle norme che, tra virgolette, dovrebbero vedere con buon occhio, no? Cioè, tipo tutti i governi meloniani, in company, invece no, incredibile. E arriviamo al terzo e ultimo caso, recentissimo, stiamo parlando proprio di fine di gennaio di quest'anno, del 2025, quando 43 migranti, d'accordo, sono stati trasportati alla velocità della luce con una nave militare italiana proprio nel CPR albanese di Gjader. Ma anche in questo caso, track, arrivano i giudici e dicono no, mi dispiace, liberazione immediata. Anche in questo caso il motivo è perché la lista dei cosiddetti paesi sicuri, aggiornata, tentata di aggiornare dal governo Meloni a proprio per cercare di respingere queste attacchi, come li chiamano loro, da parte della magistratura e dei giudici, però questi tipi di nuove, diciamo, correzioni, ok, per la motivazione dei giudici, è che non menzionano specifiche fonti di informazione. Quindi fondamentalmente tu stai dicendo che il paese A non è sicuro, sulla base di cosa? su quale? Un'opinione personale oppure ci sono delle informazioni, cioè delle fonti? E si apre il dibattito sul paese Bangladesh, perché la maggior parte, tra l'altro, delle nazionalità migratorie presenti, tra l'altro, proprio nel flusso, quindi quello albanese, del CPR albanese, ma non solo, provengono proprio da quell'area del mondo. E non giriamoci intorno, secondo il governo meloniano, di Meloni, appunto, il Bangladesh è un luogo sicuro. Ma in realtà non lo è, perché è da lì che i giudici poi respingono questa cosa, ovvero sia il fatto che sia sicuro, a parte che non ci sono delle fonti di informazioni specifiche, come già detto, d'accordo, per muovere questi paesi nella lista, eccetera, ma soprattutto c'è un paragrafo specifico che proprio citano i giudici, quindi si sono tirati la zappa sui piedi, tra virgolette, che è eventuale eccezione per parti del territorio o categorie di persone. Beh, cosa si evince da questo paragrafo? Che non è che l'interità del Bangladesh sia sicuro, quindi che, cioè, ci sono delle persone, d'accordo, marginalizzate o super super represse, d'accordo, a forme di controllo, e adesso andremo a vedere anche quali sono i capitoli di questo paragrafo, mentre altre no. Cioè, è un discorso che chiaramente normale, purtroppo possiamo dirlo, cioè niente di speciale, ok? Quindi se da una parte ci può essere un'area di un territorio magari attraversato in questo momento da guerra civile o comunque da tensioni sociali molto molto forti, poi c'è tutta la parte invece delle categorie di persone, e in questo ambito notiamo come per esempio tutte le vittime di violenze di genere, inclusi mutilazioni genitali femminili, minoranze etniche e religiose, persone accusate di crimini di natura politica e per i condannati a morte, nell'ambito anche per esempio della comunità LGBTQI+, quindi, cioè, ci sono varie situazioni che portano comunque nell'oggettività a, non so, Mario Rossi o Giovanna Verdi, d'accordo, nella condizione del Bangladesh, a non essere in un paese sicuro. E quindi riparte la tarantella, ovvero sia, cosa fanno i giudici? Passano la palla alla corte di Lussemburgo, cioè, ovvero sia quella dell'Unione Europea, proprio perché dicono, nel nostro paese, in Italia, con questi tipi di forme normatiche, poi continuamente sedimentate da continui tentativi di correzione veramente goffi, appunto, perché poi non risolvono nulla, vanno in contraddizione con quelle che le normative europee. Quindi prego, ok, rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Fine. Ora, questo organismo dovrebbe pronunciarsi, vedremo, ok, entro il 25 di febbraio del 2025. Mattina, quel giorno, d'accordo, tutte queste tipi di situazioni continuamente rilanciate da parte del governo non fanno nient'altro che prendere delle persone e usarle come palline da ping pong, d'accordo, a rimbalzo per il mar Mediterraneo. E sfruttando questo c'è il continuo attacco tipico della destra di governo o comunque del centrodestra in generale in Italia contro chi? Le toghe rosse. Vedi il caso Al-Masri, cioè ovvero sia di questo trafficante, stupratore, assassino, un personaggio terribile, ricercato ovunque, tutto il resto, arrestato a Torino, poi rilasciato con un bel volo di stato, riportato in Libia, bello sereno, bello tranquillo, no? Bello libero di scorrazzare e continuare a fare le sue schifezze in giro per il mondo. E in tutto questo clima, appunto, in tutta questa situazione di stallo alla messicana anche a livello normativo, in mezzo ci stanno delle persone. Già, sempre la stessa storia, non cambierà mai. Ciao, al prossimo caffè!